Laser.
Io mi ricordo che a me piaceva dove facevano musica, dopo c'era foto, ceramica. Tu, 50 anni fa.
Io il cantiere della gioventù l'ho vissuto un po' di striscio. Ci venivo solo perché c'era quel bel caos giovanile, per spipazzare un po', per contattare altra gente, per avere nuove idee, tutto, ma così di striscio.
E tu arrivavi e non riconoscevi più, a parte che non c'erano, forse delle palme c'erano, io non mi ricordo bene. Era tutto come, c'era una tenda, c'era il padiglione forum, tu andavi su, c'era un ponte tipo tibetano, cioè hanno fatto una roba impressionante.
Qua erano degli enormi capannoni, c'era anche una torre tutta di legno, qualcosa per la ginnastica, ma era veramente fantastico, no? Proprio bellissimo, peccato che è durato così poco.
Da quel lato lì credo che abbia contribuito a darci degli strumenti per voler continuare a costruire cose del genere anche in futuro. Come me, penso in tanti, ci ha veramente scompigliato un pochettino.
Il cantiere della gioventù, le 5 settimane che scompigliarono Locarno. Sabato 29 maggio 2021, il centro sociale Il Molino di Lugano viene sgomberato e una parte dell'ex macello, che da quasi 20 anni ospita l'esperienza controculturale, viene abbattuta nottetempo. La mancanza di spazi culturali e politici torna improvvisamente un tema di attualità.
Un accumulo di macerie al posto di una parte dell'ex macello, interrogativi e anche polemiche a Lugano il giorno dopo.
La richiesta di spazi per attività giovanili e controculturali ha radici antiche. Facciamo un salto nel tempo ad esattamente 50 anni fa, nel maggio del 1971. Nel centro di Locarno è in pieno svolgimento un esperimento di autogestione che ha segnato l'esistenza di molti, il cantiere della gioventù.
Giardini Rusca di Locarno, che si affacciano sia sul lago che sulla Piazza Grande, è aperto praticamente da più di 2 settimane il cantiere della gioventù e resterà aperto sino al prossimo 1° di giugno. Per chi non c'è stato, possiamo dire che il cantiere della gioventù qui a Locarno è visibile, anche visibile a occhio nudo, proprio bene. È un complesso di grandi tende militari, di capannoni che sono stati costruiti ad hoc e di varie altre trovate, trovatine, giochi per i ragazzi, di cui parleremo fra un momento.
L'euforia del 68 era arrivata con un po' di ritardo anche a Locarno. Un gruppo di idealisti aveva dato vita nei Giardini Rusca a quello che veniva definito un centro sperimentale per il tempo libero. Un evento rimasto nella memoria collettiva, che coinvolse migliaia di giovani. Si trattava sostanzialmente di una sorta di tendopoli auto-organizzata, con al centro il forum, una discoteca, un bar sistemato su un albero e diversi atelier per i gruppi di espressione artistica.
Registra, intanto.
Beh, io inizierei da dove siamo. Che posto è questo?
Questi sono i Giardini Rusca. Sì, nel 71 avevo circa tra i 21 e i 22 anni. Mi suscita un ricordo comunque molto emozionante.
Guardando il parco oggi con i turisti che camminano fra le uole, è davvero difficile immaginarsi quello che succedeva qui 50 anni fa.
Sì, allora noi avevamo in mezzo, dove c'è il toro di Rossi, ovviamente non c'era allora, c'era il foro. Con dentro un laboratorio di fotografia che era la fine del mondo, bellissimo. Poi avevamo il padiglione, che era particolare, che era stato poi fatto con la legna, musica, poi il mio atelier, chiamiamolo così, bricolage, e poi atelier costruire. Qui c'erano praticamente le tende militari, lì in mezzo c'era la direzione, qua c'era un bellissimo... laghettino artificiale.
Addirittura?
Non mi ricordo più se c'erano i pesciolini, ma non mi ricordo bene.
Ma quindi anche costruire tutto era stata un'impresa, immagino.
Ma c'era un entusiasmo talmente forte che... E c'è gente che ha preso le vacanze, no? Che erano così entusiasti. E era una cosa grandiosa, sì.
Uno dei temi centrali del cantiere era legato all'impiego del tempo libero, come utilizzarlo per un cambiamento sociale collettivo. Francesca Machado ricorda le domande che ci si poneva allora.
Cosa faccio io nel tempo libero? Come lo impiego? Cosa significa tempo libero? Il tempo libero significa che devo consumare e andare a fare delle attività che devo a pagamento, per questo posso farlo in un'altra maniera e può essere costruttivo, perché se io leggevo un fumetto era tempo perso, i miei me li buttavano via, ma c'erano anche delle riviste giovanili, erano viste come il diavolo, ecco, cose che oggi sarebbero impensabili. Perché per esempio, diciamo nello spazio bricolage, è vero, si facevano delle cose di lavoro manuale, ma non quelle che si facevano a scuola, e potevi scegliere, potevi decidere, potevi chiedere. Ecco che questo non c'era, a scuola non si faceva. Io quando andavo a scuola c'era il lavoro femminile e basta. Ecco, bisogna un po' pensare al contesto, all'epoca.
E chi è che aveva messo in piedi tutta questa operazione?
Era questo nocciolo duro col Gerold Meyer, c'era il Felix Epp, l'Alfredo Salvisber, detto Kim, il Pietro Künzle, e poi c'era anche una ragazza che non conoscevo, che era del movimento, penso, per la pace o così, civilisti. It's a sad song coming out of my guitar. Non sarebbe mai nato il cantiere se non ci fosse stato un 68. Anche arriva tutta una filosofia orientale e comunque si aprono delle porte e delle finestre in quest'epoca su dei mondi che erano sconosciuti. Arriva anche la televisione in tutte le case, eccetera, cioè cambia la società. C'era la guerra del Vietnam, per esempio, ma io mi ricordo che era una cosa che aveva preso tutti. Era il tempo dei Figli dei Fiori, era il tempo dei Beatles che erano andati in India, c'erano i Rolling Stones, c'erano le due fazioni, ma c'erano anche i Cream. A me piacevano tantissimo. Ecco, c'era tutta questa musica che, è chiaro, non era capita, ma per me e forse anche per gli altri era simbolo di cambiamento. E a differenza di oggi, noi avevamo il futuro davanti. Io ricordo che sembrava che potevamo cambiare tutto. Il mondo sarebbe stato il mondo ideale. Sono solo, questo è vero, ma che importa? Per la gente la mia strada è sbagliata, ma però altri non vedranno mai i colori degli alberi e del cielo, luci che questa gente non potrebbe meritare.
Il 27 febbraio è stata fondata l'Associazione Cantiere della Gioventù e da allora funzionano quattro commissioni, prima di tutto un comitato d'azione coadiuvato da 10 gruppi di lavoro e composta quasi esclusivamente da giovani che con la propria responsabilità si impegnano a sostenere e a sorreggere questa azione in corso.
Sono solo, questo è vero, ma che importa? Per la gente la mia strada è sbagliata, ma per...
Ho avuto 16 anni, ma ero coinvolto perché un po' conoscevo già Gerold, che abitava appunto a Brione, poi ci si era già incontrati perché ero già interessato al suo discorso sulla pace, sull'antimilitarismo, e qualche volta era andato su e mi fa: te, se sei interessato, annunciati a questi altri che poi gestivano le cose in città. E lì sì, ci sono andato, hanno detto sì, tutti sono benvenuti, rimboccatevi le maniche. Chi ha Martel, lì ci sono i chiodi, cominciamo da qui. E a me mi interessava la musica, quindi dopo... Allora guarda, facciamo una cosa, tu e lui e chi volete mettetevi d'accordo e chiamate i gruppi che volete, mettete la musica che volete, fate quello che vi pare, fatelo funzionare in modo che piaccia a tutti.
Questa è la voce di Peter Schrems. Lui, Gerold Meyer, fra i pilastri del cantiere, lo ha conosciuto personalmente. Per raccontarmi d'appuntamento nella sede del Circolo Carlo Vanza, nato una ventina di anni fa a Locarno e poi trasferitosi a Bellinzona. Peter sta finendo di allestire una piccola esposizione dedicata ai 50 anni del cantiere.
Abbiamo aperto questa struttura, che è una biblioteca, è un centro di documentazione anarchico a Locarno, e basandoci sul lascito di documenti, di memoria, di storia, di un anarchico biaschese, Carlo Vanza.
E questi materiali della mostra fanno parte di un fondo dedicato al cantiere?
Ecco, in realtà era un fondo disorganizzato, nel senso che c'era una scatola di cartone con su scritto cantiere della gioventù e basta. E questo cinquantesimo qui ci ha dato un po' l'occasione di andare a riaprire quelle scatole, vedere quello che effettivamente c'è, incominciare a catalogarlo, incominciare a renderci conto che il materiale è prezioso.
Alle pareti, manifesti ciclostilati, ritagli di giornale, foto in bianco e nero, copertine di dischi in vinile, che vanno a creare una sorta di Wunderkammer militante in salsa locarnese.
In questa mostra è seguito un po' il percorso storico anche,
sì,
della nascita del cantiere, e Gerold Meyer era uno dei...
Sì, lui è promotore praticamente iniziale, diciamo così, pioniere, noi l'abbiamo chiamato pioniere anche per evocare un pochettino il suo trascorso scout, no? Quindi lui era un fautore dello scoutismo socialista, che si chiama Falchi Rossi, e questa proposta ha portato anche in Ticino. Lui è venuto qui verso gli anni 60, ha cominciato a produrre un sacco di iniziative coinvolgenti i giovani sempre, e sempre legati al discorso dell'antimilitarismo, della pace, dell'uso intelligente del tempo libero, che è il tema che poi ha portato anche qui in Ticino. All'inizio anni 70 ha cominciato a contattare delle persone qui che sembravano vicino a questa idea qui di proporre un cantiere dove sperimentare un uso creativo del tempo libero. E così lui, insieme poi ad altri, ovviamente, lo possiamo considerare l'iniziatore di questa cosa qua.
L'idea è un'idea, quanto a me, pedagogica. Deve essere una manifestazione di collaborazione, di solidarietà. Ma il tempo libero deve servire anche per sviluppare tutto l'uomo, non solo durante il tempo libero. Può contribuire, influenzare la gioventù di svilupparsi, di interessarsi delle idee, dei grandi problemi anche dei problemi sociali, dei problemi mondiali, dei problemi della guerra, della pace, della giustizia, eccetera.
Ufficialmente si chiama Centro Sperimentale del Tempo Libero. L'aspetto interessante è lo sperimentale. Allora l'idea era quella di avviare con una autocostruzione è una specie di autogestione. L'autocostruzione è un aspetto importante. Era importante perché il fatto creativo di fare le cose entrava un po' in questa logica di togliersi dall'idea chiedere per, ma facciamo noi e poi realizziamo le cose con le nostre mani, quelle che vogliamo, quelle che più ci piacciono e come vogliamo. Il cantiere della gioventù era nel centro della città, visibile, proprio toccabile, la gente poteva frequentare, andare dentro, curiosare, andare a vedere cosa succede. La partecipazione al cantiere ha portato proprio a questa voglia di mettere in discussione il sistema, non partendo dalla lotta di classe economica, ma partendo proprio da dire, ma l'autorità, ecco, che poi appunto ha trasformato addirittura il punto di vista degli organizzatori pian pianino. Per esempio a Lugano già si sentiva sotto altre forme, dove c'era un movimento più politico, se vogliamo, che parlava di lotta di classe, che parlava magari di capitalismo, che parlava di proletariato, che usava un po' queste. Locarno era un po' più, forse un po' più hippie, un po' più meno legato direttamente alla contestazione di classe, più legato alla contestazione dell'autorità. C'era anche chi faceva già il discorso delle mani del capitale sulla città, sul territorio, e quindi di come questa invadenza del profitto privato distruggesse pian pianino il tessuto sociale delle città e quindi rendesse necessario comunque, per contrastare proprio questo svilimento, questa banalizzazione della città, con delle proposte appunto creative come questo cantiere.
Ed io esco, faccio un fabbrica, io conduco pentagramma ed impreccio la povertà, maledico la povertà, vorrei essere come lui. Vorrei fare come lui, Richard Corey.
Appunto, io sono nata nel 58, avevo 12 anni e mezzo, 13, e quindi ero proprio una bambina molto timida, molto di famiglia borghese, come quasi tutti a Locarno, diciamo, la maggioranza, e non avevo certo libertà, ma vi era una giostra che veniva, se non sbaglio, se non erro, non era la prima volta, ma comunque quell'anno c'era, ed erano gli autoscontro. E poi però abbiamo visto costruire questo villaggio e ci siamo subito interessati. Solo che mia madre non mi avrebbe mai permesso di starci se non sapeva, se non che gli dicevamo che andavamo alla giostra, invece non era, cioè andavamo lì agli vari atelier, l'atelier del disegno, l'atelier della ceramica. E poi soprattutto ci interessava moltissimo l'aula dove si poteva parlare, dove venivano toccati tanti temi sociali. Il cantiere non era ben visto dalla gente borghese, i borghesini o la gente medio, diciamo, la popolazione di Locarno in generale. Ma sicuramente l'associavano all'ippismo, e l'ippismo era sintomo per loro di droga. Non vedevano il peace and love, non vedevano ciò che c'era dietro. L'amarsi tutti insieme e la libertà di stare insieme, giustamente, no? Si cominciava quell'idea della libertà sessuale, se ne parlava di sesso lì, a casa non se ne parlava mai, ma aperto, diciamo, gli occhi a un universo completamente diverso, dove vi è più libertà prima di tutto, dove vi è, l'autogestione non la conoscevo neanche la parola, però libertà di poter fare, di poter scegliere cosa fare. Eravamo ancora un po' nel Medioevo, parliamoci chiaro, no? È la cosa più antica che mi ricordi del mio carattere, della formazione del carattere che ho oggi. Il seme da cui mi si è aperto il cervello, non so, in qualche maniera, di rinunciare sempre a dire di sì. Non aggressiva, ma comunque di non lasciarmi sottomettere.
Ci hanno accusato di deturpazione della natura, di rovina della morale dei loro figli, di incitamento alla rivolta contro la società. Ci avete tacciato e fate circolare le voci che i membri del comitato, gli animatori, sono tutta gente disonesta, dedita alla droga, di approvazione dei famosi crediti cantonali e comunali. Ci avete accusato di aver creato il cantiere della gioventù per il nostro tornaconto personale. Io vi sfido, è la parola giusta, a dimostrare questa affermazione con prove e con fatti, altrimenti vi prego di restare ancora nell'anonimato, vostra unica volgare difesa.
Nelle 5 settimane di intensa attività, il cantiere catalizzò molte critiche da parte della popolazione, ma particolarmente interessanti sono le riflessioni dei partecipanti stessi, raccolte in decine e decine di pagine di verbali di autocritica, battuti a macchina e poi ciclostilati, in cui vengono messe a confronto strategie, obiettivi e visioni del mondo differenti.
Che cosa è successo dopo il cantiere? È finito tutto e basta, ognuno a casa sua?
Sì, diciamo che c'erano anche tante idee diverse. C'era chi desiderava un centro autogestito, c'era chi ne aveva paura, sempre per ragioni politiche, perché rispecchiava questa ribellione giovanile. E così Locarno, i ragazzi di Locarno hanno dovuto aspettare 36 anni per avere un centro giovani. Ecco.
Gran parte della popolazione l'ha poi visto un po' come un'esperienza problematica, probabilmente perché crea disordine, è un coso fatto di tende, baracche, roba che si, naturalmente scompigliava un po' l'idea del bel prato verde. Poi è una cosa che era manifestata anche dalle autorità, che insomma voi avete calpestato il prato. Cavolo, ci avete dato il prato per cui dovevamo volare. E poi bisogna anche dire una cosa che forse sempre un po' nello spirito del 68, le attività di dibattito organizzate al forum erano sempre delle attività forti, nel senso il sostegno al Fatah, sostegno agli obiettori, di messa in discussione del tempo libero nella società borghese,
insomma, roba politica.
Ecco, si andava in questo senso, e forse lì qualcosina in certi ben pensanti non è piaciuta proprio.
Erano tutti malfidenti, ormai era una generazione un po' che vedeva svanire e perdeva il suo potere. Negli anni prima l'anziano era il saggio, ma non solo il saggio, chi ha in mano il potere. E arrivavano questi giovani che volevano anche loro un po' di potere per arrivare a fare delle cose magari quasi impossibili, l'utopia, ecco, e per loro queste erano cose che avrebbero minato la sicurezza sociale e il futuro.
Diversi progetti sono nati sulle ceneri del cantiere. L'esperienza neorurale di Cesso Brachironico, il Parco Robinson. Le rivendicazioni per spazi alternativi in Ticino non si sono fermate e hanno toccato nei decenni successivi i principali centri del cantone. Il tema continua a far parlare e a infiammare la popolazione.
C'è stato poi alla fine effettivamente chi ha detto dobbiamo riprendere l'esperienza, però i promotori erano sicuramente stanchi, cioè hanno fatto andato per questo mese e mezzo, anzi di più, calcolando che i tempi di costruzione e di smantellamento, poi è andato tutto. E probabilmente avrebbero visto magari anche di buon occhio se qualcuno avesse detto proponiamo di mantenerlo. Qualcuno ha anche tentato, ma ovviamente con pochissime speranze, perché per il comune era inaccettabile mantenere questa cosa qui. Forse perché si pensava non riusciremo a fare una cosa così bella ancora. C'era un po' l'idea di tradire quasi un sogno vissuto che forse ha frenato un po'.
Oltre a Peter Schrems, Pietro Künzle e Francesca Machado, abbiamo sentito le voci di Patrizia Guzman e di Moreno Gilardi.
Quelle persone parlano di me e i miei capelli stanno a guardare. Un mostro sono io, fanno notare, non ne ha bisogno la società. Ma la gente può parlare, tutto quanto criticare e condannare.
Tra i vari spezzoni musicali che hanno condito questo audio documentario c'erano anche alcuni estratti di una rara registrazione dei Nightbirds, la band che si dice che abbia portato il rock in Ticino e che si era esibita anche in un indimenticato concerto proprio al cantiere della gioventù.
Quelli che la guerra fa, al mio confronto fanno notare, sono tutti saggi e persone per me, ormai